Vi fu Giovanni che facendava nel deserto proclamato dall'Adesimo di Convenzione del territorio dominicano. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore. E prima che me ne dimentichi, potevo avvertirvi che oggi si farà una colletta dopo la comunione, verranno questi due seminaristi i quali chiederanno un contributo per il seminario. Aprite le vostre orecchie, il vostro portafoglio, la vostra buona volontà, se è così. Dunque, Giovanni Battista, guardate, siamo in questo periodo di avvento e si parla sempre di Giovanni Battista, una figura che sono 40 anni che la vado inseguendo per cercare di capirla fino in fondo. Forse dopo 40 anni ho cominciato a capire qualcosa. Ma un punto secondo me ci può mettere tutti d'accordo: la concretezza di Giovanni Battista. Cioè Giovanni Battista è uno che parla delle cose concrete di questo mondo, perciò dice: preparate la strada, raddrizzate i sentieri. E quando si presentano le persone, poi lo vedremo in un'altra lettura, e dicono: che dobbiamo fare? E quello dice ai soldati: non prevaricate, non date addosso con la vostra forza, a quelli non fate male a quelli, a quell'altro cercate di fare bene il vostro dovere. Quindi in fondo Giovanni Battista è un profeta di cose concrete, e credo che noi abbiamo veramente bisogno di essere un po' concreti nella nostra fede. Io penso che noi siamo diventati un po' alla volta troppo sollevati in alto. Parliamo di Dio, del Signore, dell'Altissimo, però fateci caso, parole che non hanno nessun riverbero nella nostra esistenza concreta. Per parlare troppo di Dio, lo diremo nel credo: Regno Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, eccetera, che procede il figlio qui. Guardate, è come se noi ci sollevassimo da terra senza avere reale in fondo, e alla fine la nostra fede perde il contatto con la realtà. Mentre Gesù Cristo, questa è l'incarnazione, Gesù Cristo ha detto: se volete cercare quello, cercate qua. Questo è tutto. E noi, la nostra religione cristiana si distingue da tutte le altre proprio per questo mistero, capite? Cioè Dio è con noi, Dio nasce in mezzo a noi, quindi non vuole essere guardato lì, in alto. Abbassiamo gli occhi. Fateci caso che tutti i santi, specie quelli dipinti dai pittori del Settecento, hanno sempre gli occhi stralunati. Stanno sempre con gli occhi girati in alto, questo uno strabismo verso l'alto. Noi invece dovremmo cominciare a guardare un po' verso il basso, a guardare chi sta vicino, a cercare di realizzare la nostra fede nelle cose concrete. Ecco Giovanni Battista, qual è la sua novità? La novità è quella proprio di preparare la venuta di nostro Signore dicendo: lo troverete nella realtà di tutti i giorni, lo troverete nella vostra realtà quotidiana. Vedete anche le parole: preparare la via del Signore. Ma ci fate caso che questa parola Signore per noi non significa quasi più niente? Rifletteteci un attimo sopra, perché a forza di ripetere siamo diventati retorici, ripetiamo le frasi belle, bellissime, forse chi le dice anche con una certa partecipazione, però in fondo non corrisponde a nulla del nostro cuore. Oggi non esistono più i signori nel senso di re, di potenti, di dittatori. Oggi abbiamo guadagnato una profonda coscienza della nostra individualità, della nostra libertà personale. Ma chi possiamo chiamare signore? Allora teoricamente sì, chiamiamo Dio Signore, però in realtà nel momento in cui dite quella parola Signore, io non so chi mi passa per la mente. Io mi rendo conto che a me passa molto poco. Riesco più facilmente a chiamare Gesù Cristo fratello mio, visto che è il mio primogenito, piuttosto che signore. Allora scendiamo un po' da qua, cerchiamo un poco pensare al Signore come alla comunione, quello che era poi il senso profondo, cioè prepariamoci a una comunione più intensa, a una comunione che va oltre la comunità, una comunione che non ha bisogno di toccarsi, di vedersi, ma che si sente. E voi che avete generato dei figli, sapete che non c'è bisogno di tenerli vicini per avvertirli dentro di voi, quella è la comunione. Mentre quando state tutti quanti insieme fate comunità e vi accorgete che allora la comunità a volte è fonte anche di divisioni, è fonte anche di polemiche, perché alla fine si comincia a dire le parole e poi dopo si va a finire male. Ma quando voi state soli, cioè siete soli, eppure voi vivete in comunione con i vostri figli, con le persone che amate, questo è il Signore è quello che viene a farci vivere la comunione, non la comunità. La comunità è il posto dove impariamo a fare questo, ma non è questa la realtà. E quindi noi cerchiamo di, dice Giovanni Battista, di preparare questa comunione. Quando saremo un corpo solo e un'anima sola, come io ripeto nella formula della Messa, non è forse questo che due persone che si amano cercano quando si sposano? Riflettete, vogliamo essere un cuore solo, un'anima sola. E non è solamente il problema fisico dell'incontro, della convivenza, è quello di sentire che dice il cuore batte all'unisono, cioè ci sono due persone e un solo cuore. Questo è ciò che cerca il cristiano, quello che Gesù Cristo ha proposto a noi. Costruite un po' di comunione, non tanto nelle passeggiate, le candele in mano, le processioni, i pellegrinaggi, tutte queste sono cose utilissime, ma non sono assolutamente il nostro cristianesimo. Il cristianesimo nostro è fatto di comunione, sicché io posso stare anche su una punta di montagna, io solo, e sono in comunione con tutti voi, molto di più di qualcuno casomai che si gira, va, accede, si muove e si sbatte all'interno della comunità. Questo è il senso anche della vita di clausura, perché noi cerchiamo la comunione. Io quante persone conosco? Ormai nel 40 anni ho conosciuto migliaia e migliaia di persone, ma pensate che mi possa ricordare tutti? Assolutamente no, però stanno sempre con me. E con me sono anche tutti coloro che ci hanno lasciati, che non vediamo più, i nostri cosiddetti morti, ma chiamiamoli meglio, scomparsi. Ecco la comunione, quella che Gesù, quello che Giovanni Battista viene ad invitare. E allora per poter vivere la comunione dice, raddrizzate le vie del Signore, raddrizzate i sentieri. E qua io vi ripeto da tante volte, vi ho ripetuto che peccato non significa contrasto con la legge. Quelli sono come i reati penali, non c'è scritto, non si può ammazzare, non si può drogare, ci si può drogare. E se io violo quella norma ho fatto un reato. Nel cristianesimo non esistono i reati, perché non esiste una legge, esiste la deviazione. Da che cosa? Dalla vita. Noi abbiamo avuto un solo comandamento, la comunione, la vita. Allora è peccato tutto ciò che devia dalla linea della vita. E questa deviazione può essere anche intima, non se ne accorge nessuno. Voi in questo momento non sapete se io vi sto parlando per fare una bella chiacchierata o perché vi voglio servire. Questo lo so solo io e forse nemmeno io. Io posso deviare profondamente in questo momento e voi non me ne accorgete proprio, perché non violo una legge, violo qualche cosa di più profondo. La regola di Gesù Cristo che mi ha detto vivi e fai vivere. Ecco, vedete, si raddrizzano le vie del Signore. Se noi la smettiamo di fare la piccola morale, questo si fa, questo non si fa, questo non si fa, questo non si fa, abbiamo ridotto il cristianesimo a un borghesismo di seconda categoria, a un'ipocrisia vittoriana molto spesso. E invece bisognerebbe abbandonare un po' l'idea del peccato legale, cioè della violazione di una norma, e cominciare ad amare la vita. Amare la vita in se stesso e negli altri. vivere e fare vivere, questa è la regola morale del cristianesimo. Allora, se vogliamo raddrizzare i sentieri di Dio, cominciamo a raddrizzare la nostra testa. Io ve lo ripeto sempre, nei confessionali stanno visti per caso, ma non c'è sta mai uno che dice mai amato il tuo prossimo, non c'è sta mai uno che dice ma tu ci parli mai con il nostro Signore, ma tu cresci nel rapporto con Dio. E questo, vedete, sono cose che noi dovremmo correggere se vogliamo veramente, concretamente, nella nostra orizzontalità, vogliamo raddrizzare i sentieri di Dio. Altrimenti tutte le robe, le parole, 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 che poi alla fine andate a leggere in traslucide e scoprite tanta sporcizia, tante cose che non funzionano assolutamente. E allora, che cosa bisognerebbe cominciare a fare oggi? Secondo me, vedete, vi dico quello che io credo di avere capito, poi valutate ognuno di voi nella propria coscienza, nella propria sapienza. Io penso che oggi noi cristiani stiamo venendo meno a un impegno che dovremmo assumere, ma assumerlo veramente come regola della nostra coscienza personale, non l'impegno. Perché vedete, oggi noi teniamo con due, mandate un sms e manderete 2 euro a tizio, mandate una cosa là, aiutate i bambini qua, aiutate quegli altri. Non Natale è diventata un'ossessione delle richieste di denaro, ma quello è minutaglia, quello è una maniera per non vedere il vero problema. Il vero problema è che io devo sentire in me che la realtà della mia vita, che la mia fede consiste nel far cambiare il mondo. Poi dopo lo potrò fare mandando 2 euro, forse lo potrò fare solamente dicendo Signore mio aiutami tu che io non ce la faccio, forse mettendomi a studiare un testo, forse scrivendolo, forse facendo quello che volete voi. Però il punto fondamentale è che uno avverte che la regola fondamentale è cambiare il mondo, non dare i piccoli contributi, le piccole cose. È l'impegno di fondo che manca nel cristianesimo e noi non lo stiamo predicando. Questo è un grosso limite della nostra fede. Guardate, noi non predichiamo più la regola generale e non predichiamo più una cosa fondamentale che a mio parere cambia completamente il discorso. Cioè, voi ci fate caso che oggi nessuno più fa quello che deve fare perché quella è la sua funzione nella società. Oggi tutti fanno qualcosa per guadagnare, tutti. Cioè, è venuto meno ogni senso di deontologia. E per deontologia intendo che uno faccia quello che Dio l'ha chiamato a fare nella società. Oggi il medico per guadagnare sempre di più. Vedere come spostare dall'ospedale sulla clinica per guadagnare di più, vedere come far fare delle indagini perché l'amico suo tiene il gabinetto d'analisi. Oggi, che posso dire, i politici pensano al bene comune, pensano molto spesso a come devono fare i soldi loro e come devono crearsi una produzione di impegni, di forza. E questo lo possiamo girare dappertutto, andate da un infermiere sull'ospedale, guardate un vigile urbano sulla strada, guardate un sindaco, guardate un meccanico, guardate un ortolano. Oggi nessuno, io sento che nessuno fa più quello che deve fare perché quella è la regola morale, capito? E noi perché andiamo a girare, a spostare la morale, hai fatto quello, non ho rubato, non ho fatto quell'altro. No, fai quello che devi fare. Quella è la tua vita e quella tua vita è data per gli altri. Dunque, applicala agli altri. Nel tuo piccolo, senza fare gli eroi. Però fa. Ma è possibile mai che oggi non si incontra mai una persona che dice io faccio questo? E veramente lo fa, e lo fa con impegno. E poi casomai si fa la comunione, poi si va a confessare e via discorrendo, e pensa che i peccati si girano e volte si riducono al sesso o al furto. No, fratelli miei, guardate, se vogliamo sentire del Giovanni Battista, il precursore, quello ha detto preparate le vie del Signore. E la prima preparazione è riscoprire la propria posizione deontologica, che ognuno facesse quello che doveva fare. Una volta un medico, per dire, lo ricordo della mia famiglia, un medico era una persona sacra, perché lui era medico, cioè lui curava le persone. Oggi il medico diventa un professionista della medicina. E una volta l'ingegnere, mi ricordo i vecchi ingegneri che conoscevo, erano persone che non sapevano come costruire nel mondo, e lui andava a chiamare l'avvocato, colui che si difendeva. I ladri ci sono stati sempre, i negativi, non sto facendo l'apologia del passato, ma dobbiamo ricoprire il principio, perché una volta perlomeno avevamo un criterio nella mente, diciamo, se no, no, quello non è un meglio, quello farà tutto, quello penso lo fai solo. Oggi mi pare invece che fare i soldi, cominciamo dai grandi luminari che vedo per televisione e poi scopro che sono i primi contribuenti della città, ma dove li hanno cacciati tutti quei soldi? Dall'impegno a curare i malati o dall'avere creato l'organizzazione per sfruttare i malati? Amici miei, parlandoci chiaro, io non voglio farvi una campagna, io ho riflettuto a questo e mi rendo conto che ci prendiamo in giro se continuiamo a fare liste dei peccati. E il professore facesse il professore, l'insegnante all'insegnante, e quello faceva, ognuno facesse il suo e il mondo cambierebbe. E la seconda cosa, e chiudo perché non voglio affliggervi troppo, è riscoprire la forza della comunità e in particolare proprio quella della famiglia. Ma non perché io sono, come oggi accade, uno di quelli che dice la famiglia, la cellula fondamentale della società, tutte chiacchiere, guardate. Tutte visioni oleografiche, la famiglia sta scombinata, scassata, perché abbiamo perduto i punti di riferimento, proprio perché i genitori non si sentono più genitori, ma si sentono marito e moglie, quindi vivono tutta la loro dialettica, la vivono fra di loro, se si bisticciano, se vanno d'accordo, se eccetera eccetera, ma non sentono più la famiglia. Vedete, quando io ero ragazzo si diceva non tanto mi sono sposato, ho messo su famiglia, basta questa frase, guardate, per farvi capire la differenza. Oggi è i miei diritti, la mia libertà, e non ci troviamo. E voi, delle povere anime di Dio che stanno là schiacciate fra il peso massimo dei genitori. Perché abbiamo perduto il senso della comunità, mo che i soldi stanno cominciando a scarseggiare, e i figli fanno di nuovo i mammoni e tornano in casa, ormai si fanno aiutare dai genitori, via discorrendo. E forse anche questa è una strada per riscoprire che dobbiamo saper stare insieme. Guardate, io noto un fatto paradossale. Che mentre noi stiamo svalutando la famiglia, i gay chiedono di costruire una famiglia. Ma riflettete a questo, che segno dei tempi Dio ci sta dando? Sta dicendo, guardate bene, voi eravate la famiglia, ora voi non lo siete più, e gli omosessuali chiedono di fare una famiglia. Riflettetelo, vedete questo, che sono cose che non devono sfuggire. Non possiamo vivere di oleografia. Allora, Giovanni Battista chi è? L'avvento che cos'è? Detto da Giovanni Battista, ritroviamo ciò che siamo, viviamo per ciò che siamo, madre di famiglia, cameriere, badante, operaio, medico, fate quello che volete, ma fatelo. Fatelo per voi, fatelo per la vita. E riscopriamo un po' che possiamo stare insieme. E non dico solo la famiglia, ma riscopriamo l'amicizia che attorno a me, vabbè, mi sono fatto vecchio, intorno a me si compone il vuoto, ma io scopro che la famiglia, che l'amicizia non è più il valore che una volta era. E tutto questo lo dico non per dire quando siamo cattivi, non abbiamo fatto, no, quando siamo fessi, scusate l'espressione, perché capiamo male, perché viviamo male, non teniamo la forza che viene da Dio. Ecco la fede. La fede si deve trovare la forza a fare queste cose. Dove la troviamo? La troviamo se riprendiamo a parlare con Dio. Noi non sappiamo più ascoltare quello che non vediamo. La voce del silenzio, una bella canzone, la voce del silenzio, e la voce del silenzio non la ascoltiamo più. A mamma parla sempre, ma non sentiamo mai la voce del silenzio e non parliamo mai con chi non vediamo. Allora vedete, andiamo a parlare di Padre Giulio e qualcosa, eccetera, eccetera, ma lui, che poi da là sta qua, non lo sentiamo. E allora le parole che ci vengono dette dal più cretino degli uomini potrebbero essere parola di Dio, se noi la sapessimo ascoltare. Ecco, riapriamo un po' le orecchie. Dice il sforatevi le orecchie. Nel napoletano dice sfilato di orecchie, ma è una frase importante. Perché bisogna ricominciare l'ascolto di Dio. Questo è l'ascolto della parola, non delle parole, ma della parola, cioè di colui che ti comunica la vita. Speriamo che siamo capiti un po', perché non abbiate intenzione. prese questa mia cosa, quindi forse una riprimenda contro di lui, assolutamente non ho questa idea. Abbiamo tutti bisogno di lavorare, di costruire qualcosa di bello.